Dunque, devo dire subito che non sono così convinto che la Nigeria sia un'eccezione rispetto ad altre zone geopolitiche dell'Africa per quello che riguarda la possibilità di esprimere movimenti anche di tipo insurrezionale, di tipo islamista. Che è stato il caso, in un certo senso, primogenitore in Algeria, che risale all'inizio degli anni 90, a seguito di una elezione stravinta dal fronte islamico della salvezza e a seguito del colpo di Stato un lungo periodo di insorgenza e di repressione spietate. Altre situazioni croniche sono in realtà in tutta la fascia che storicamente o se vogliamo geopoliticamente viene definita sahelo-sudanese, di passaggio fra l'Africa araba attraverso il Sahara e l'Africa a sud del Sahara. Questa fascia è critica perché se è vero che molti stati africani sono pluralistici per vari motivi, qui c'è la coesistenza mal realizzata e mal strumentalizzata in epoca coloniale fra due mondi completamente diversi, il mondo diciamo arabo-islamico al nord e il mondo nero-sudanese a sud. E la logica coloniale è sempre stata di privilegiare le popolazioni nere, considerate più docili, più facili alla conversione al cristianesimo, mentre il, possiamo dire, l'humus, l'anima di queste zone è dato piuttosto dalla storia del passato che si fa che ha al suo centro l'espansione arabo-islamica. Tenete presente che mentre all'inizio del contatto fra arabi e neri sono state le dinastie nere a convertirsi all'Islam, utilizzando l'Islam anche come una dottrina dello Stato, all'inizio dell'Ottocento c'è stata una islamizzazione di massa realizzata attraverso dei veri e propri jihad. Il jihad più famoso, storicamente più importante per gli effetti che ha avuto, si è realizzato proprio all'inizio dell'Ottocento ad opera di normalmente c'erano questi personaggi che tornavano dal pellegrinaggio alla Mecca, quindi con un'aureola di santità, una vera e propria islamizzazione di massa attraverso l'uso della forza da parte di Osman o Uthman, secondo di come viene traslitterato, Danfodio, che ha costituito un impero che aveva il suo centro in Sokoto, una delle sette città-stato che caratterizzano ancora oggi la storia della Nigeria settentrionale. Quindi la Nigeria settentrionale è un'antica base dell'islamismo anche sul piano della politica. Per non essere troppo lungo, ricorderò che le vicende coloniali hanno in un certo senso provocato un rovesciamento totale della prospettiva della Nigeria. La Nigeria è uno Stato, per quello che riguarda naturalmente questo nome Nigeria, molto incerto, attribuito in epoca coloniale, persino la parola Niger per il fiume è stata deformata apposta per fare in un certo senso apparire la negrità di questa regione. La parola Niger aveva un altro senso nelle lingue sudaniche che chiamavano il fiume appunto Niger come fiume, la parola però fu anche un po' deformata. Comunque, se prendiamo il territorio nigeriano di oggi, dobbiamo immaginare che dal 500 in poi, dalla aggressione, lo dico in senso buono necessariamente, all'aggressione dell'Occidente all'Africa attraverso l'Atlantico, immaginate che c'è un'inversione perché tutte le linee di progresso, di commercio, di rapporto vengono estrapolate dalla parte più a contatto con l'arrivo degli europei e quindi qui c'è il sud che prevale. Le grandi città coloniali, anche in Nigeria, sono Lagos, Ibadan, sono città del sud, mentre le grandi città della Nigeria tradizionale, erano Sokoto, Kano, quelle che oggi vengono chiamate le polverose città della periferia. Sono grandi città del passato, sedi di università prestigiose che disseminano il sapere islamico. L'amalgamation fra il nord e il sud è avvenuto niente meno che nel 1914. Goodluck Jonathan ha avuto forse l'ingenuità di partecipare a una cerimonia che ha celebrato il centenario. Certo, è l'atto di nascita di questa nazione un po' sui generis che era Nigeria, però ha sanzionato un atto coloniale. Ecco, per motivi, adesso magari qualche domanda voglio sentire, ma per motivi molto complicati, questo processo scontenta il nord e scontenta il sud, tenendo conto che il nord ha avuto più spesso il potere, esponenti del nord hanno avuto più spesso il potere, ma nello stesso tempo essi hanno utilizzato le risorse che sono del sud per stabilire uno stato, diciamo una dinamica, una dialettica di modernizzazione, tutta ispirata di fatto alle logiche, anche una parola un po' esagerata, occidentalistiche. La modernità che si declina nella storia della Nigeria è fondamentalmente un portato della storia occidentale. Il nazionalismo nigeriano è nato nella parte meridionale da parte di élite occidentalizzate. Le élite arabo-islamiche hanno avuto il potere, ma non hanno impersonato lo Stato nigeriano in vero senso della parola. La loro ideologia non ha accettato l'idea del nazionalismo che è stato un po' il prodotto dell'Occidente che è stato trasportato nei paesi colonizzati. Allora tutte queste contraddizioni sono esplose per vari motivi, per cattiva gestione, le risorse mal distribuite, grandi diseguaglianze sociali, grande crescita anche economica, tutta però basata sulle diseguaglianze.
Già solo però il nome Boko Haram presuppone una contrapposizione a questo, all'occidentalismo.
Esattamente, allora Boko Haram, anche questo ricordato perché tutte le vicende poi vengono manipolate, travisate. Certo. Allora Boko Haram è nato all'inizio del 2000, possiamo dire, come un'organizzazione assistenziale. Aveva un grande fascino il leader di Boko Haram, Mohamed Yusuf, e l'organizzazione si era molto diffusa perché, come spesso capita nelle confraternite, la loro principale attività è quello di sostituire lo Stato laddove il welfare non viene praticato dalle autorità. È la stessa funzione che hanno avuto le corti islamiche in Somalia. A un certo momento l'unica fonte che dava giustizia, assistenza a scuole, scuola, formazione scolastica, erano le corti islamiche. E Boko Haram ha cercato di imitare questo modello. Questo processo, nessuno naturalmente può dire che cosa sarebbe andato a finire, come sarebbe andato a finire, però questo processo è stato interrotto da un fatto drammatico. Nel 2009 un tentativo di repressione di massa del movimento ha portato all'assassinio di Mohamed Yusuf, secondo alcune testimonianze negli locali della polizia, secondo altre testimonianze fuori dalla polizia, e una repressione che ha portato ad altre uccisioni. Il successore di Mohamed Yusuf ha in un certo senso fatto quello che a un certo punto hanno fatto i jihadisti in Algeria: ci avete negato la possibilità di agire politicamente, ricorrono alla forza. E Shekau, Abubakar Shekau, non ha il prestigio di Mohamed Yusuf, ha comunque gestito fino in fondo una deriva militaristica. E con questa azione porta avanti, come si dice, un po' tutte queste rivendicazioni. Il nord, i poveri, la cultura nostra, non la cultura degli altri, tutte cose che vengono naturalmente oscurate dall'obbrobrio della violenza, ma che trovano non dico appoggio, consenso, questo è un problema sempre difficile da valutare, specialmente dall'esterno, perché questi movimenti ribellistici hanno spesso due linguaggi diversi, quello che tengono verso l'esterno pensando che possa essere funzionale alla propria azione, diciamo a livello internazionale, a livello diplomatico se si può dire, e poi anche dei linguaggi diversi anche in lingue che non vengono percepite a livello internazionale. Il movimento di Boko Haram è un movimento di base Hausa, quello che qualche volta la televisione italiana chiama un dialetto locale, una lingua parlata forse da 80 milioni di persone, non un dialetto, locale, una grande lingua storicamente importante, ed è la lingua Hausa, non si sa neppure se Chakao utilizzi l'inglese. Allora, questo problema raccoglie, siccome ci sono tante contraddizioni nella Nigeria, raccoglie una serie di istanze. C'è anche il dubbio che in un certo senso la tecnica repressiva aperta a contributi esterni sia un boomerang, magari potrà aumentare le capacità di un esercito nigeriano demotivato, incerto, con tante compromissioni e tanti dubbi sulla sua effettiva capacità di gestire la situazione, ma rafforza Boko Haram come campione della nazione. Per l'orgoglio della Nigeria, il fatto che siano entrati in territorio nigeriano sembra, non col vero assenso, ma tutto al più una specie di silenzio assenso, ma non silenzio consenso, oppure addirittura consenso esplicitato. Forze armate di tre paesi percepiti come in un certo senso strumenti della Francia, non è proprio un grosso vantaggio. Se non ottiene un successo militare in tempi brevi, rischia di essere un fatto controproducente, anche perché l'ingresso delle Chad e del Camerun avviene là, il bacino del Chad, che potrebbe essere il futuro bacino petrolifero della Nigeria e della regione. Allora, il Chad vuole lottare contro Boko Haram o vuole mettere le mani sulle ricchezze della zona nigeriana del bacino del Chad? Non dimentichiamo che anche all'epoca della guerra del Biafra, anni 60, la Francia, senza essere troppo esplicita, sostenne la rivolta, perché la frammentazione della Nigeria è un obiettivo sempre perseguito dalla Francia, essendo la Nigeria una specie di grande elefantone nella regione Africa occidentale, dove gli altri stati, nella migliore delle ipotesi, fanno la figura dei topi o degli scoiattoli per dimensioni e per capacità politiche economiche. Senza una limitazione della Nigeria, magari anche attraverso una specie di protettorato attraverso una rete di paesi francofoni che lo circondano, la Francia può gestire completamente questa regione, potrebbe gestire completamente questa regione, che è poi quella più importante della grandeur francese di epoca coloniale.
Sì, si collegherebbe anche alla guerra in Mali e quella centrafricana.
La guerra in Mali è stata combattuta anche lì contro un processo di islamizzazione sovrapposto a un contrasto fra le popolazioni sedentarie contadine del sud e le popolazioni nomadiche del nord. Non c'è proprio una differenza anche a carattere religioso, perché la religione della maggioranza della popolazione del Mali, arabi o neri che siano, è praticamente sempre l'Islam, anche se una parte minima della classe dirigente nera si è convertita al cristianesimo, si vede anche nei nomi certe volte dei personaggi. Però la situazione del Mali è stata particolarmente così controversa, perché il Mali, a differenza degli altri paesi dell'Africa occidentale francese, è passato attraverso un'esperienza che veniva chiamata all'epoca di socialismo africano. Aveva rotto uno dei pochi stati ex colonie francesi che ha rinunciato al franco CFA, che è lo strumento finanziario attraverso cui la Francia gestisce gli affari nell'ex Africa francese. stato naturalmente attraverso una catastrofe dal punto di vista finanziario, perché non ha la stessa capacità di chi ha il franco CFA che ha la garanzia della banca francese. Naturalmente, come capita per l'euro, la garanzia della banca francese significa che il paese non è in grado di gestire la leva finanziaria, perché deve sottostare alle imposizioni. E quindi molti paesi radicali come Guinea e Mali hanno rotto col franco CFA. Il Mali è sfuggito un po' all'influenza. Se si volesse essere un po' cattivi, se ti ha appunto ammesso, sì. L'intervento francese è stato fatto anche contro la possibile ingerenza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, come si sa, sono alla ricerca di una base per AFRICOM in Africa. Nessun paese africano vuole dare la base al comando militare unificato americano. In Mali c'era in effetti un mezzo piede attraverso centrali di intelligence, di controllo, di operazioni di vigilanza, eccetera, eccetera. L'altro mezzo piede è a Djibouti. Sia qui che là, naturalmente, andando a toccare sensibilità della Francia facilmente comprensibili. Quando l'ONU ha detto sì, lì c'è una situazione grave perché sono entrate forze esterne, hanno addirittura creato uno stato secessionista, il famoso Azawad, approvato una risoluzione che autorizzava una forza africana a intervenire, ha dato a Prodi delle responsabilità di gestire questo processo. La forza africana andava per le lunghe, forse non ci sarebbe mai arrivata e così via. Ogni forza africana sarebbe stata a direzione nigeriana, questo era fin troppo chiaro. Hollande era disponibile a consentire che la Nigeria andasse addirittura a pacificare un'ex colonia francese come il Mali, salvo problemi, ha anticipato i tempi, ha messo da parte Europa, Africa, Unione Africana, Nigeria e tutti i resti, ha fatto la guerra con il Chad. Con il Chad che è andato a combattere in Mali. Quello che viene considerato un successo, anche se, parliamoci chiaro, il controllo del nord del Mali è altrettanto incerto e insicuro oggi, marzo 2015, di quanto non fosse nel gennaio del 2013, quando c'è stato l'attacco.
Infatti è proprio di oggi, di questi giorni, l'incontro dei gruppi armati dell'Azawad a Kidal per
infatti,
decidere.
Infatti anche lì un problema serio, forse i vostri spettatori potrebbero far fatica a seguire, ma sono intelligenti, un problema serio è che chi è contro a queste interferenze della Francia è un paese, l'Algeria, che non è contraria a qualcuno che risolva il problema del jihadismo, tanto è vero che si è disfatta l'ACMI cosiddetto, in realtà costituita in gran parte da algerini. Gli algerini che non hanno accettato la politica di concordia nazionale di Boumedienne hanno dato origine all'ACMI, l'Al-Qaeda nel Maghreb islamico. E quindi i comandanti e molti dei militanti sono di origine algerina, anche poi se i militanti sono venuti spesso anche da questi che sono venuti via dalla Libia dopo la caduta del regime di Gheddafi. Per l'Algeria quindi questo problema di tenere fuori il terrorismo dalle sue frontiere è fondamentale, anche perché per la fierezza del governo algerino, per esempio quando con la famosa cooperante italiana è stata presa dai ribelli, probabilmente in Algeria, nel territorio algerino, questo per la Francia è stato un vero smacco. La Francia vuole assolutamente disfarsene, ma non può collaborare con gli Stati Uniti e con la Francia, perché la Francia e gli Stati Uniti perseguono una politica che non è, se lo è, di contrasto al terrorismo, è di reimporre una posizione di influenza, di controllo delle risorse, di controllo delle vie di comunicazione. Oggi contano di più spesso le vie di comunicazione che le stesse risorse, tutte cose che l'Algeria non tollera perché sono contrarie alla sua, se vogliamo, esagerata gelosia e permalosità di Stato, che ha fatto una guerra di liberazione durata 10 anni e che non vuole ritrovarsi dentro, a fianco, attorno, forze che hanno un'impostazione che viene percepita, a torto ragione, come una riproduzione del sistema di dominio coloniale.
Quindi tornando alla zona da cui siamo partiti dopo questo lungo escursus.
Non ti sento, alto con la voce.
Tornando alla zona da cui siamo partiti dopo questo lungo escursus, si potrebbe dire che il Boko Haram ha offerto un'occasione a Hollande per aumentare la sua presenza diciamo, coloniale in tutta la, in
sì,
tutta la
questo
parte
naturalmente è vero, però in un certo modo potrebbe anche essere così interpretato in senso buono. La Francia cerca di dare una mano a un paese, la Nigeria, che faticosamente cerca di reprimere una ribellione interna.
Senza tornaconto, ovviamente.
Sì, naturalmente se uno poi va sullo web, dove c'è molta letteratura complottistica, sì, e forse non soltanto sul web, si hanno molti dubbi sui rapporti che il governo del Chad ha avuto con i primi passi di Boko Haram, per cui addirittura potrebbe essere stato in parte sostenuto, finanziato. D'altra parte questa storia delle potenze che finanziano movimenti ribellistici per ottenere dei vantaggi che poi sono soverchiati, perché il movimento ribellistico diventa Al-Qaeda, sappiamo è piena la storia del mondo.
Un po' il rapporto tra Turchia e Daesh potrebbe essere quello tra
cose
Chad.
Che più o meno sappiamo è che addirittura ormai fanno la gioia del cinema di Hollywood sulla connivenza tra gli americani e i vari movimenti islamisti radicali dell'Asia centrale e orientale.